I podcast di galassiagutenberg.com. Uomo e ambiente tra utopia e apocalisse, gli incontri con gli esperti. Professor Andrea Masullo, oltre il mito della crescita.
Allora, siamo in pochi ed è un peccato perché il relatore questa sera è un relatore prestigioso, meno noto di altri perché non ha frequenti passaggi televisivi, però ha una formazione scientifica, è docente all'Università di Camerino, ha avuto rapporti di consulenza con varie amministrazioni, ha scritto libri importanti, l'ultimo che è qui anche in distribuzione. Pur di averlo per un disguido sono andato oggi a Bologna a prendere queste copie perché c'è stato un disguido, questo ve lo dico perché nonostante appunto siamo in pochi però ci siamo mobilitati. È un libro interessante, gli ultimi due capitoli in particolare secondo me sono cruciali anche soltanto nei titoli. È impreziosito da una prefazione di Serge Latus che non dubito abbia fatto molto piacere al nostro relatore, in cui Latus addirittura riconosce i debiti che ha nei confronti di Masullo, quindi poi abbiamo saputo adesso che ha dei trascorsi sportivi importanti, in maratoneta, tutte le mattine corre per Roma, si alza alle 6, quindi questo lo dico perché stamattina si è alzato alle 6, ha corso per un'ora per Roma. Domattina è a Rimini, nei giorni scorsi presiedeva un incontro in Senato, quindi dal Senato della Repubblica Fiorenzuola, per questa platea non certo adeguata. Però noi andiamo avanti.
Certo, no? Più adeguata di quella del Senato.
Ecco, poi vedete che sono persone che sono squisite, che poi non vuole. Ecco, quindi il tema è un tema di quelli che abbiamo già affrontato, che però rispetto, diciamo, si può dare per certi versi in continuità con quello che ci ha detto Pallante, però l'autore ha una formazione più scientifica, quindi immagino che si parlerà anche di energia, della biosfera, di come funzionano le cose, di come l'uomo le sta modificando in maniera scriteriata. Ci dà anche, diciamo, una ricetta per uscire da questo impasse, una ricetta che parla di neoumanesimo e di decrescita conviviale, no? Quindi sono termini, diciamo volutamente deboli rispetto a questo mito forte della crescita che invece ci ha portato, secondo molti, in un vicolo cieco da cui non se ne esce, se non, diciamo, ritornando indietro, ritornando sui propri passi, ridiscutendo un attimo. Ecco, detto questo, io non mi dilungo, do la parola a Andrea Masullo, che utilizzerà delle slide per la sua presentazione.
Grazie per l'invito e per la presentazione. Perché ho scritto questo libro intanto? Perché sentivo l'importanza di mettere l'opzione della decrescita su dei pilastri solidi da un punto di vista scientifico. Altrimenti, ne ho parlato tanto con l'amico Latusci in questi ultimi anni, altrimenti poteva apparire questa opzione come una romantica fantasia di qualcuno a cui non piace il progresso. Infatti spesso quando parliamo di queste cose ci sentiamo trattati come una sorta di setta, non so, dei luddisti dell'America del Sud, cioè dell'America del Nord, del Sud degli Stati Uniti. E invece la decrescita, la necessità di superare un'economia della crescita, forse è più corretto dire così, un'economia ossessionata dalla crescita quantitativa, non è una opzione da romantici o un punto di vista di ambientalisti, ma è un ineluttabile, è un ineluttabile destino dell'umanità. L'eccezione è la crescita di questi ultimi 150-200 anni di economia industriale, di rivoluzione industriale. E quindi la questione non è tanto crescere o non crescere, quanto come arrivare a questa a questo inevitabile esito del progresso umano in maniera non traumatica. Se ci si arriva come fallimento di una strategia di crescita, allora possiamo soltanto raccogliere le macerie e contare i sopravvissuti. Se vediamo che ci rendiamo conto responsabilmente invece che si tratta di un esito che la scienza ci dimostra, come spero in qualche modo di contribuire con questo libro, inevitabile, allora possiamo programmarlo e coglierne appieno tutte le opportunità. Quindi è un tentativo anche di superare quella visione che spesso viene attribuita agli ambientalisti di catastrofismo. La catastrofe sta nell'ignorare, la catastrofe si raggiunge quando si ignorano i problemi, non quando si prevedono scientificamente gli sviluppi, gli scenari futuri e ci si prepara ad affrontarli, a volgerli, come sempre ha fatto l'umanità, a nostro vantaggio e a vantaggio di tutti. Ecco, quindi questo è, sono le motivazioni che mi hanno spinto a scrivere questo libro. Vi racconto brevemente la filosofia, perché in fondo, anche se ha delle, proprio per questo mio desiderio di dare delle basi scientifiche al discorso dei limiti della crescita, mi rendo conto che il testo in alcune parti è un po' difficile scientificamente, però si tratta pur sempre del racconto di una storia affascinante, che è la storia della nostra esistenza, la storia dell'universo, di cui noi siamo soltanto una piccola parte, una infinitesima stagione della storia dell'universo, che è quella che stiamo vivendo. È una storia che prende consapevolezza, concretezza nella nostra vita, nella nostra percezione, quando abbiamo visto le immagini dell'uomo che atterrava sulla Luna. E questi astronauti sulla Luna, che stavano compiendo questo atto straordinario senza precedenti, in realtà non furono affascinati da questo ambiente nuovo, così anche un po' angosciante, morto, questo deserto lunare, ma furono affascinati nel vedere sorgere all'orizzonte della Luna il pianeta Terra. Allora ebbero e comunicarono a tutta l'umanità per la prima volta. Io ero un ragazzino, ma ricordo perfettamente l'emozione di quel momento, e comunicare all'umanità per la prima volta il senso di un destino comune di tutta l'umanità. Quella piccola sfera azzurra e bianca che vedevano all'orizzonte lunare era la casa di tutta l'umanità e di tutte i milioni e milioni di specie che popolano il nostro pianeta, tutte legate ad un unico destino, tutte confinate su quello che sembrava un piccolo pianeta azzurro, uno straordinario pianeta azzurro sospeso nell'universo. Ecco, questa fu la prima volta in cui, proprio da un punto di vista di emozionale, ci siamo resi conto che era importante, fondamentale, aver cura del nostro pianeta. E la storia che vi racconto, quindi, è una storia che nasce 14 miliardi di anni fa, 15 miliardi di anni fa circa. E allora ci dicono i fisici che tutto l'universo poteva, possiamo immaginarlo contenuto, potevamo tenerlo in una mano come volume, contenuto nelle dimensioni di una pallina da tennis, tanto per avere un'idea. E in quella dimensione così piccola era concentrata, si trova concentrata un'energia enorme. La fisica non sa dirci nulla come tanta energia si è trovata in una situazione, si sia trovata in una situazione così estrema, e neppure perché esplose e cosa avvenne nei primi istanti dopo quell'esplosione. Sapete, della cronaca di poche settimane fa, l'esperimento al CERN di Ginevra che ci consente di fare forse qualche passo in più di avvicinamento a quell'istante del Big Bang, a identificare le prime particelle che possono essersi sprigionate dopo questa esplosione, questa straordinaria esplosione. Fatto che sta che da quell'istante questa esplosione di energia, nel gioco che non sto a raccontarvi e quindi preferisco chiamarlo nel gioco fisico di materia ed antimateria, ha generato tutto ciò che esiste nell'universo, tutta la materia che esiste nell'universo, e il 99% delle particelle sviluppate si sono annichilite nell'annullamento tra materia e antimateria, l'1% è tutto ciò che conosciamo nell'universo. Ma quello che oggi diciamo per la incompleta conoscenza della fisica come annichilimento tra materia ed antimateria lo possiamo considerare energia. Quindi si è sviluppata in quell'istante questa esplosione ha sviluppato un grande flusso di energia che ha cominciato a espandersi nell'universo generando materia e complessità. Infatti, da quel momento è cominciata una storia straordinaria. Noi sappiamo che l'energia tende a disperdersi, e l'universo, dicono gli astrofisici, ha l'ultimo destino in quello che chiamano il suo raffreddamento, quello che i fisici chiamano il livello di massima entropia, dove nessuna trasformazione più può avvenire. Quindi l'universo, che viene da un infinito per noi sconosciuto prima di quel Big Bang, e finisce in un infinito senza tempo in cui nessuna trasformazione più può avvenire, perché il tempo che non è altro che un prima e un dopo di una trasformazione. Quando tutta l'energia si è dispersa a un livello di uniformità, nessuna trasformazione più possibile, e anche se è difficile per la nostra mente immaginarlo e si sconfina dalla fisica alla filosofia, il tempo si ferma, nel senso non c'è più trasformazione, quindi tutto torna in un eterno presente. Però in questo cammino, in questo enorme flusso di energia, la scoperta recente delle scienze olistiche alle quali io mi ispiro, cioè le scienze che anziché studiare il particolare, servendosi delle scienze deterministiche, affrontano il problema delle regole universali, dei sistemi generali, ci osservano che la materia ha iniziato un processo di auto-organizzazione. È quello un po', per intenderci, quello che succede quando lungo un corso d'acqua, immaginate questo grande flusso di energia nell'universo come un fiume che scorre, e grazie allo scorrere di questo fiume noi possiamo costruire delle dighe, quindi estrarre un lavoro, indirizzare questa energia verso un nostro scopo e quindi produrre delle modificazioni dell'ambiente. Ecco, questo noi lo facciamo ritenendoci, essendoci autodefiniti Homo sapiens, quindi specie intelligente, lo facciamo con la nostra intelligenza, ma questo è quanto la materia ha iniziato a fare fin dal primo istante di quel Big Bang. Sfruttando questo grande flusso di energia, la materia spontaneamente ha cominciato ad auto-organizzarsi. Le particelle elementari si sono unite in nuclei, hanno formato tutta la meravigliosa scala degli atomi che ha dimestichezza con la fisica, la tavola di Mendeleev, tutti gli elementi si sono sviluppati attraverso l'aggregazione in forme, in stati sempre più complessi della materia primordiale. Quindi anche in quel caso, come nell'esempio di un fiume lungo il quale possiamo costruire una diga e imprigionare e vincolare l'energia per compiere un lavoro delle trasformazioni, la materia spontaneamente ha iniziato a fare esattamente questo. Bene, qui possiamo... Non voglio parlare di cose complicate, è un esempio semplicissimo per darvi l'idea poi di come dalla materia poi si è generata addirittura la vita. Tutte le differenze nell'universo tendono all'equilibrio, a muoversi verso l'equilibrio. Io qui ho immaginato una reazione chimica in cui due sostanze A e B reagiscono tra di loro formando una sostanza C. Dopo un certo tempo si stabilizza questa reazione, avremo certe quantità in equilibrio dei due componenti e del composto che è ottenuto e tutto si ferma. Quindi c'è una potenzialità di trasformazione della materia che si esaurisce e si ferma. Se accanto a questa reazione, alimentata dalla luce solare, si genera un'altra reazione che produce l'aggregazione di la formazione di un, ho immaginato una sostanza che ho chiamato V, che forma delle coppie VV, grazie all'assorbimento di energia dalla luce, e poi questa cosa complicata arriverà a qualcosa di molto concreto, non preoccupatevi. Anche in questo caso c'è una reazione che continua perché è alimentata da questa energia esterna che è la luce, possiamo immaginare la luce del sole. Lo stato, diciamo, di aggregazione in queste coppie però tende spontaneamente a disaggregarsi e quindi a rilasciare questa energia che ha catturato dal sole. Spontaneamente fenomeni di questo genere in natura si accoppiano, quindi ci sta un fenomeno, quello di destra, che raccoglie energia dal sole, poi la libera provocando la scissione, e se il fenomeno che abbiamo descritto prima è in grado di catturare quell'energia liberata, ecco che riparte la reazione che è arrivata all'equilibrio. Quindi le reazioni, i fenomeni chimici, i fenomeni fisici spontaneamente nella storia dell'universo hanno questa tendenza ad aggregarsi, a creare strutture complesse, catene che si autosostengono per creare sempre più ordine, sempre più complessità, per sfruttare sempre al meglio l'energia che ricevono. Vi do soltanto alcuni esempi di capacità di auto-organizzarsi della materia, perché noi pensiamo sempre che l'organizzazione è qualcosa che attiene all'intelligenza, se non esclusivamente umana, comunque all'intelligenza animale, già attribuiamo scarse capacità di operare intelligentemente alle specie vegetali, figuriamoci se possiamo pensare a una capacità di auto-organizzazione della materia. Eppure esperimenti della fisica ci mostrano delle cose straordinarie. Questo è l'esperimento di un fisico dell'inizio del Novecento, Benard, che mise a riscaldare un liquido molto lentamente su una sorgente di calore, su un fornello, potete immaginare, e ovviamente il liquido, senza portarlo all'ebollizione, quindi genera un moto caotico, piano piano la parte calda, come sapete, comincia a emergere e venire verso l'alto, ma questo movimento di salita del liquido più caldo dal fondo verso l'alto per poi ridiscendere raffreddandosi sul fondo, questo ciclo avviene attraverso una forma straordinariamente ordinata, in esagoni. Cioè, nel centro di queste celle esagonali il liquido sale e ridiscende lungo i sei lati dell'esagono. Quindi questo liquido, le molecole di questo liquido si organizzano in una forma geometrica perfetta. Lo stesso avviene quando, sotto l'effetto di un campo magnetico, la luce normale, che è una luce dispersa, diffusa, viene polarizzata in un raggio laser. Le molecole della luce, grazie all'apporto di energia dall'esterno, prima avevamo un fornello che riscaldava il liquido, adesso abbiamo un'energia elettromagnetica che polarizza la luce, le molecole, i fotoni della luce si allineano, si organizzano, si concentrano, fino ad arrivare all'esperimento molto interessante nella sua semplicità di James Lovelock su quello che lui chiamò il pianeta delle margherite, che fu una semplice simulazione di un pianeta vivente per arrivare alla sua geniale intuizione che la Terra si comporta come se fosse un organismo vivente, in grado di autoregolare la sua temperatura con un suo sistema circolatorio che trasporta i nutrienti da una parte all'altra delle sue strutture viventi, e quindi si comporta esattamente come se fosse un macroorganismo, quello che lui chiama Gaia. Allora fece questo esperimento interessante delle margherite, immaginò un pianeta privo di vita dove però qualcuno, un folletto, aveva seminato margherite bianche e margherite nere. Quando la temperatura del suo sole, che cresceva regolarmente, cominciò a creare una temperatura sufficientemente calda all'equatore di questo pianeta, cominciarono a spuntare, a germinare le margherite nere, perché trattenevano il calore, quindi sono state le prime a germinare. Poi, quando il calore cominciò ad aumentare, all'equatore spuntarono le margherite bianche e via via le margherite nere migrarono verso posti meno caldi, verso i poli. Ma la cosa interessante, non ci dilunghiamo tanto, il risultato dell'esperimento di Lovelock, che ottenne attraverso una simulazione matematica, ovviamente molto più complessa della storia che sto raccontando io, è che in tutto il tempo in cui su questo pianeta, in questa simulazione sul pianeta, risultavano presenti le margherite, che poi piano piano con la fine della vita di questo sole cominciarono a scomparire, e la temperatura sul pianeta, anche se quella della stella continuava a salire, si mantenne stabile. Quindi la vita stessa era in grado di autoregolare la temperatura del pianeta per mantenere la sua esistenza. Esattamente quello che avviene sul pianeta Terra. Quindi ci troviamo di fronte ad un universo creativo che genera un ordine propagante, anche se è in marcia, come ci dicono i fisici, verso il disordine totale. Cinque miliardi di anni fa, appena lo 0,1% della materia che costituisce il sistema solare formò i pianeti, tra cui la Terra. E sulla Terra questo processo di auto-organizzazione della materia cominciò dopo miliardi di anni, circa 3 miliardi e mezzo di anni fa, 5 miliardi, 14, pensate che percorso lungo di creatività e di organizzazione propagante che ha seguito la storia del nostro universo. 15 miliardi di anni fa, 5 miliardi di anni fa nasce, si forma il Sole, il Sistema Solare, 3 miliardi di anni fa le prime forme viventi sul nostro pianeta, fino a costituire la straordinaria complessità e diversità della nostra biosfera, che quindi ha sulle spalle circa 4 miliardi di anni di maestosa creatività. Infatti le prime forme viventi si fanno risalire a organismi unicellulari, batteri in sostanza, a circa 3 miliardi e 800 milioni di anni fa. E da lì nasce un processo di straordinaria e maestosa creatività, una creatività non ancora ben compresa, e dice Stuart Kaufman, appunto uno studioso dei sistemi complessi, ne dubitate? Aprite gli occhi e guardatevi intorno. Guardandoci intorno, con un po' di attenzione, scopriremo una miriade di esseri piccoli e grandi, a volte anche invisibili, che sono in un continuo, una continua iperattività. Che cosa fanno? Perché? Continuano ciascuno spontaneamente a costruire ordine, organizzazione, complessità, continuano questo processo che è nato con il Big Bang. Ma come funziona la Terra? Veniamo rapidamente alle cose più concrete. Quindi in questo percorso si creano strutture organizzate, come abbiamo visto, e in particolare la forma più straordinaria di organizzazione è quella che chiamiamo la organizzazione vivente, l'organizzazione dei viventi, gli organismi viventi. Tutti i sistemi organizzati, e a maggior ragione quelli viventi che tra essi sono i più complessi, mantengono la loro organizzazione grazie a un flusso di energia e di materia che ricevono dall'esterno e restituiscono all'esterno materia ed energia degradati. Ciò che rimane al loro interno vi rimane come risultato di questo flusso, della capacità di sfruttare, di utilizzare questo flusso che ricevono, vi rimane sotto forma di organizzazione. Se cessa il flusso, noi diciamo l'organismo muore, no? Cessa, se smettiamo di alimentare un organismo vivente, quindi cessa il flusso di materia dal quale poi l'organismo ricava l'energia di cui ha bisogno, l'organismo muore e la sua struttura organizzata si disorganizza, si disgrega. Quindi che cosa mantiene l'organizzazione? Il flusso di materia e di energia. Questa è la prima lezione che impariamo dall'universo. Gli ecosistemi sono sistemi complessi che funzionano esattamente alla stessa maniera. Sono sistemi viventi, e vedete li ho riportati in piccolo all'interno, concatenati tra di loro. Quindi l'ecosistema come sistema complesso formato da tanti sistemi organizzati a sua volta mantiene la sua organizzazione grazie a un flusso di energia e materia che riceve dall'esterno. Così passiamo dal batterio all'intero pianeta, con una differenza importante. Qui introduciamo il nostro discorso venendo ai giorni d'oggi. Il pianeta non è altro che, a sua volta, stiamo facendo un discorso a scatole cinesi, no? A sua volta una organizzazione di ecosistemi che tra di loro si scambiano materia ed energia. Ma il pianeta non riceve materia dall'esterno, a differenza dei sistemi che abbiamo fino adesso visto. Riceve soltanto energia. Quale energia? L'energia dal Sole, del Sole. E riflette verso l'esterno, verso quindi l'universo, verso lo spazio, la stessa energia che riceve. Se così non fosse, il pianeta sarebbe sbilanciato e comincerebbe a riscaldarsi sempre di più. No? Per mantenersi in equilibrio deve cedere la stessa energia che riceve. Però la cede trasformata. Stessa quantità, però di qualità diversa. Bene. Qual è l'andamento? Qui entriamo nel discorso della crescita. Quindi come si comportano i sistemi naturali? Qui ho messo insieme, forse impropriamente, perché ho preteso di prendere le cose che esistono oggi tutte insieme e far finta che siano disposte in un arco di tempo che può essere l'intera vita del nostro pianeta. Per cercare di ricostruire un percorso di evoluzione partendo dai sistemi più semplici, più degradati, come può essere un deserto, una cava abbandonata, fino ad arrivare alle foreste tropicali. Dall'analisi fisica e genetica di questi sistemi si scopre che i sistemi più elementari, meno organizzati, meno complessi, che sono appunto il deserto, le cave, le terre arate, i pascoli, e assorbono moltissima energia per il loro mantenimento, ma dissipano moltissima energia, quindi sono sistemi estremamente dissipativi, vengono attraversati da un grande flusso di energia, ma ne utilizzano, in realtà ne trattengono poca. Quindi ricevono e possiamo dire sprecano, nel senso che non utilizzano, trattengono poca energia. Poi via via, esattamente in linea con quel processo di evoluzione dell'universo che abbiamo descritto, la materia che si organizza, l'ordine propagante, vanno verso la complessità, imparano, dopo una crescita rapidissima, imparano a immagazzinare molto di più, a trattenere molto di più di quello che disperdono. Quindi che significa? Che diventano, tendono a diventare, evolvono per diventare sempre più efficienti nell'utilizzare le risorse che hanno, che ricevono. Invece di disperderle, le trattengono al loro interno e le trasformano in complessità, organizzazione, i biologi direbbero in diversità genetica, in informazione genetica, fino alle foreste pluviali. Quindi vedete che la natura, la biosfera, dopo la crescita dissipativa e dopo la crescita dissipativa ed inefficiente, imparano a diventare sempre più efficienti, a fare molto di più con molta meno energia, sprecando molta meno energia e molto meno materia. Questa è la regola che guida l'evoluzione dell'universo, l'evoluzione del nostro pianeta, l'evoluzione della vita. Il mondo sembra quindi guidato non da una competizione violenta e competitiva fra le specie, ma da una competizione cooperativa. Ad affermarsi sembrano le specie in grado di cooperare nell'interesse collettivo per utilizzare al meglio le risorse disponibili. Stiamo per entrare nell'anno delle celebrazioni darwiniane e quindi mi sembra giusto anche riscattare il povero Darwin, tanto maltrattato dai darwinisti, che comprendendolo poco volevano vedere nelle sue osservazioni sull'evoluzione un meccanismo violento, competitivo, che ogni specie, diciamo così, un certo egoismo di specie, lottava con le altre per sopraffarle, distruggere, per affermare se stessa. La realtà è molto diversa, come abbiamo visto, è quella di una creazione di complessità cooperativa. Questo è quello che oggi siamo in grado di dire rispetto all'evoluzione della vita. Non vi preoccupate, non vi racconto questo, il funzionamento di questo schema, l'ho portato semplicemente per dire, non per spiegare, ma per dire che la biosfera praticamente la possiamo immaginare così. Le prime forme di vita che sono apparse sul pianeta non a caso sono i batteri, perché i batteri sono in grado da soli di utilizzare elementi semplici, non so, i batteri che si nutrono di glucosio sono in grado, hanno gli organi adatti per intercettare le concentrazioni di glucosio, e la loro intelligenza, tra virgolette, capacità, diciamo, interpretativa dell'ambiente, sta nel cercare le concentrazioni maggiori del glucosio di cui si nutrono certi batteri che si nutrono di glucosio. Sto facendo un esempio tra i tanti. E nel loro metabolismo restituiscono poi la stessa composizione chimica di ciò che hanno utilizzato, quindi praticamente da soli costituiscono un ciclo che si può perennemente replicare. Non a caso sono le prime forme di vita che si sono sviluppate sulla Terra, sono i batteri, anche perché inizialmente nell'atmosfera terrestre non c'era un ozono sufficiente per filtrare le radiazioni ultraviolette che uccidono ogni forma di vita, quindi la vita è nata nell'acqua, dove c'era anche lo schermo dell'acqua per proteggere dalle radiazioni ultraviolette, e le forme organiche più semplici sono quelle batteriche. Poi via via, in quel percorso, se ricordate, di complessità emergente, si sono sviluppate come seconde forme di vita, che sono emerse prima nell'acqua, poi sono emerse fuori dell'acqua, la vita vegetale. Prima le alghe e poi, in grado di fare fotosintesi, che non sono ancora vegetali, poi le piante acquatiche e poi le piante terrestri. Perché? Perché gli organismi vegetali sono gli unici in grado di fare fotosintesi, cioè utilizzare direttamente l'energia solare per costruire diciamo, i mattoni della loro struttura organizzata, trasformare elementi semplici disponibili come l'anidride carbonica che c'è nell'aria, l'idrogeno che traggono dall'acqua che assorbono con le radici, quindi cose semplici, trasformarle in zuccheri, proteine, amidi, materia organizzata che ha permesso poi lo sviluppo di organismi che non sono in grado di nutrirsi di sole, di fare fotosintesi, ma che possono nutrirsi di ciò che hanno prodotto gli organismi fotosintetici. Quindi la vita animale si è sviluppata tra questi due, immaginate la biosfera come un sandwich, tra le due fette di pane, da una parte i batteri, dall'altra le piante. Quindi l'energia solare, sostanze prodotte dalle piante utilizzando solo l'energia solare ed elementi molto semplici, dispersi e disponibili, i batteri che metabolizzano le piante quando si seccano e restituiscono in forma semplice e dispersa la materia costituente le piante, i batteri, gli amidi, le fibre, le proteine, eccetera. Tra questi due estremi si è potuta sviluppare la vita animale e tutta la diversità straordinaria che conosciamo. Quindi possiamo dire che la porta d'ingresso della vita sono le piante. Qui da oggi, tutte le volte che vedremo un albero, forse lo rispetteremo di più. Sono le centrali energetiche del nostro pianeta, sono gli alberi, le piante, e i metabolizzatori che consentono poi di riportare in circolazione e quindi di continuare ad alimentare ciclicamente l'esistenza della vita nel nostro pianeta sono i batteri, che sono le forme di vita più antiche, come abbiamo detto, al punto che qualcuno, scherzando, ha detto che in realtà la casa che i batteri in miliardi di anni si sono costruiti per vivere meglio, nel senso che sapete che noi possiamo avere un metabolismo, vivere, digerire gli alimenti perché abbiamo batteri, appunto, decompostori nel nostro intestino, altrimenti non potremmo fare metabolismo, sono i batteri che lavorano per noi. Allora qualche biologo, scherzando, ha detto: bene, questa è la casa intelligente che i batteri si sono costruiti per avere una temperatura stabile, sempre 36 gradi e mezzo, quindi in pratica noi saremmo la casa dei batteri che miliardi di anni si sono costruiti. D'altra parte noi siamo apparsi sul nostro pianeta soltanto 3 milioni di anni fa, quindi in un tempo recentissimo rispetto all'apparizione dei batteri. Anche questa può essere un'immagine suggestiva. Ma la cosa che volevo dire è molto importante, e poi non vi tormento più con discorsi complessi, è che il nostro pianeta, la biosfera, funziona grazie soltanto a un apporto di energia solare. Che abbiamo le piante che riescono a trasformare in nutrienti adatti anche per gli animali, e alla fine abbiamo i batteri che riportano tutto esattamente in circolazione. Quindi abbiamo materia dispersa, che le piante grazie all'energia solare sono in grado di aggregare e trasformare in materia organizzata, batteri che trasformano la materia organizzata di nuovo in materia dispersa. Quindi questo processo, finché esiste il sole, esiste la vita, le piante sono in grado di lavorare e di produrre vita e tutto ciò che è dopo di loro, quindi anche la vita animale. Quindi sono necessarie, queste sono le condizioni necessarie per la fotosintesi e quindi per la vita. Abbiamo detto che la vita sul nostro pianeta si è sviluppata dopo almeno 1 miliardo di anni di esistenza del pianeta senza vita, quindi ci vuole una stella in grado di vivere, di sviluppare la sua energia per qualche miliardo di anni. Sulla superficie del pianeta ci deve essere una temperatura tale da permettere l'esistenza di acqua allo stato liquido e gassoso, quello di cui hanno bisogno gli organismi fotosintetici, e quindi una temperatura intorno ai 20 gradi, come temperatura media. Il nostro pianeta, la temperatura media normale è intorno ai 15 gradi, e ci vuole energia solare con una certa intensità, che è esattamente quella più abbondante nella luce del nostro sole. E poi, vabbè, questo non l'ho spiegato, comunque è necessaria anche un'alternanza notte e giorno, perché ci sono certe reazioni delle piante che avvengono con la luce e altre che avvengono all'ombra. Se non ci fosse questa alternanza, il meccanismo vegetale non riuscirebbe a funzionare e a produrre tutto ciò che serve poi per il funzionamento della vita animale. E una stella di questo genere non può che essere una molto simile al nostro Sole, che appunto ha l'abbondanza proprio dei fotoni, a quella, di quell'energia, e ha una vita e una temperatura di quel genere. Nella biosfera, a un certo punto, è comparsa un'econosfera. Che cos'è? Che cosa ho chiamato econosfera? L'uomo, che è un prodotto della biosfera, è un animale tra gli altri, perché il più evoluto, o almeno che si autodefinisce il più evoluto, ha creato un suo ambiente artificiale, facendo cosa? Sfruttando quello che questo meccanismo autoperfezionatosi in miliardi di anni, come la biosfera, ancora in minima parte perdeva. Cioè la biosfera perde più o meno ogni anno un milionesimo dell'energia che in qualche modo manipola, elabora, di quella che riceve dal Sole, un milionesimo della materia che produce, che in decine di milioni di anni si è accumulata nei giacimenti fossili. Quindi, benché sia pochissimo ciò che perde, in tantissimo tempo diventa un'enorme quantità di energia. Quando l'uomo ha scoperto questi giacimenti enormi di energia e ha imparato a utilizzarli, ha impresso un'accelerazione nelle sue attività enorme. Ha avuto a disposizione un'energia che non aveva mai avuto a disposizione e che la biosfera non avrebbe mai potuto fornirgli con quella rapidità e con quella concentrazione. E quindi ha avuto la possibilità di accedere quindi a fonte di energia concentrata, e quindi grazie a tutta questa energia accedere a giacimenti di materia concentrata, e purtroppo espelle dopo l'uso materia dispersa. Ma avendo bisogno di materia concentrata, l'attività umana non fa altro che prendere materia concentrata, produrre materia dispersa. Alla fine la materia concentrata inevitabilmente si esaurisce e non avrà più materia da lavorare. Mentre la vita, la biosfera, usa materia dispersa e espelle materia dispersa, quindi ciclicamente può funzionare, l'econosfera, così da come l'abbiamo strutturata, non può funzionare ciclicamente. Una volta esaurite le miniere di tutte le materie prime che utilizziamo, le miniere che noi diciamo economicamente utilizzabili sono quelle a più alta concentrazione, troveremo ancora il ferro sulla terra quando avremo esaurito le miniere concentrate, ma lo troveremo disperso, quindi ci vorrà sempre più energia per estrarlo, e alla fine non potremo più estrarlo perché non avremo tutta questa energia per continuare ad estrarlo. Lo stesso il petrolio non è che sta scomparendo, il petrolio della terra sta scomparendo, quello utilizzabile, finito quello ci vorrà più energia per estrarre quello che rimane di quella che si ricava, quindi non potremo più farlo. Quindi noi, utilizzando materia concentrata e disperdendola, alla fine ci troveremo in scarsità di materia, e già cominciamo a trovarci in questa situazione di scarsità. Per questo è il sistema che abbiamo creato in questi ultimi 200 anni, con innegabili successi, che poi vedremo, non purtroppo per tutta l'umanità, ma per una parte minoritaria dell'umanità, tuttavia non può mantenere a lungo i successi ottenuti. Quindi è inevitabilmente, da quanto abbiamo detto, una parentesi nella storia del pianeta, ma anche nella storia dell'umanità, una breve parentesi. L'uomo sta da 3 milioni di anni sul nostro pianeta, ha aperto questa parentesi di 200 anni, potremmo continuare così forse per altri 100 anni, arriveremo a una parentesi di 300 anni, ma pur sempre una parentesi breve, dopodiché dovremmo tornare a funzionare come funziona la biosfera. Adesso, non sto dicendo di tornare in uno stato di naturalità primitiva, può essere che qualcheduno romanticamente potrebbe piacere, perché grazie allo sviluppo della scienza e della tecnologia abbiamo imparato nel frattempo, in questi 200 anni di parentesi straordinaria, a fare tante cose, a sviluppare tante tecnologie e tante conoscenze, per cui abbiamo anche l'intelligenza per continuare a produrre benessere, però secondo, ritornando in quello che è il meccanismo evolutivo, ordinativo, organizzativo della biosfera, cioè attraverso il miglioramento progressivo e continuo di efficienza, quello che fa la materia da quando, da quell'evento di 15 miliardi di anni fa del Big Bang. Quindi quello che sto tentando di dirvi è che inevitabilmente questa parentesi eccezionale si chiuderà, ma non significa tornare indietro, significa riprendere anzi ad andare avanti. È stata una parentesi nel senso che ci siamo fermati per certi aspetti rispetto ai meccanismi della biosfera, ma abbiamo fatto una grande accelerazione di conoscenza. Adesso torniamo nel binario inevitabilmente che da quando esiste il nostro pianeta segue la materia vivente e non vivente sul nostro pianeta. In questa abbondanza di risorse, l'umanità ha perso soprattutto quello che è un elemento fondamentale dell'evoluzione, senza il quale la vita non si sarebbe venuta a sviluppare sulla Terra. Lì è passato un po' di corsa quella parola ascendenza, evolvere verso una sempre maggiore efficienza. Noi possiamo, quando è che diventiamo efficienti? Siamo attenti agli sprechi, quando siamo in condizioni di scarsità di risorse, crisi economica, abbiamo pochi soldi, siamo un po' più attenti magari a riutilizzare l'abito dell'anno prima anziché, seguendo la moda, cambiarlo in fretta, siamo un po' attenti alle spese. Quando siamo in un regime di abbondanza non ci si fa caso, si butta via, si compra una cosa nuova. Ecco, il regime di abbondanza di cui abbiamo goduto in questa parentesi industrializzata ci ha fatto perdere quel senso fondamentale per la sopravvivenza che è l'efficienza. I sistemi umani sono diventati, sì, molto, se vogliamo, evoluti tecnologicamente, ma trascurando l'efficienza. Se andate a vedere le macchine che abbiamo creato, hanno rispetto ai rendimenti biologici, hanno dei rendimenti molto bassi. Sprechiamo tantissimo, noi bruciamo per esempio combustibili ottenendo dal 100 di quel combustibile un 20-30 di utilità, perché magari lo bruciamo per trasformare in elettricità, poi questa elettricità la disperdiamo nelle reti di trasmissione, poi alla fine la usiamo magari in maniera impropria per accendere una stufetta o per riprodurre calore. Quindi siamo diventati, in virtù del fatto che abbiamo vissuto in un'abbondanza di risorse, estremamente inefficienti, e questo praticamente è un percorso in contrasto con quella che è tutta la storia dell'universo, tutta la storia della materia, tutta la storia evolutiva della biosfera. Allora io mi sono posto questo problema: se la biosfera funziona così, se nella storia dell'umanità proviamo a fare anche in questo caso un'analisi di come l'umanità ha utilizzato l'energia in funzione della produzione di organizzazione, ci accorgiamo che anche i sistemi umani, quella che ho chiamato iconosfera, hanno seguito un processo simile. Prima una grande crescita dalle società primitive fino alle società più evolute, allo sviluppo delle arti e delle tecniche, li ho rappresentati in termini generici. È cresciuto prima moltissimo l'utilizzo di energia, che inizialmente era praticamente l'energia biologica, l'energia solare, erano popolazioni di raccoglitori e di cacciatori. È cresciuta quindi enormemente l'energia, crescendo la popolazione, l'energia dissipata, poi evolvendosi culturalmente, tecnologicamente, l'umanità ha cominciato a creare strutture sempre più complesse, le città, le nazioni, le tecniche di coltivazione e quant'altro, e quindi ha imparato a utilizzare molto di più, in maniera molto più efficiente, l'energia che aveva a disposizione, che era l'energia solare, l'energia del vento, l'energia dell'acqua, la combustione del legname, eccetera. Quindi a utilizzare tutta la disponibilità energetica che aveva per creare complessità, organizzazione, sistemi via via sempre più efficienti. Quest'ultimo tratto di percorso, che riguarda appunto la rivoluzione industriale, gli ultimi 200 anni, l'uomo ha intrapreso un percorso diverso da quello della biosfera, come abbiamo detto. È ricominciata a crescere l'energia dissipata rispetto all'efficienza, alla organizzazione, alla creazione di complessità. Ha continuato a creare complessità, ha continuato a creare sviluppo, ma consumando sempre più energia e materia. Questo è, diciamo, possiamo dire, lo strappo, possiamo chiamarlo il punto in cui l'uomo si è fortemente allontanato dai meccanismi della biosfera, ha cominciato a esercitare quindi un contrasto forte con la biosfera, quelli fino ad arrivare a quelli che oggi chiamiamo i global change, i cambiamenti globali. L'uomo ha assunto una potenza di trasformazione della biosfera talmente forte da mettere in crisi i suoi meccanismi. Quando in una struttura che procede ciclicamente, con certi ritmi, una certa velocità, noi imprimiamo in un punto una forte accelerazione, creiamo una rottura. Quindi rischiamo di rompere completamente i meccanismi, dimenticando, avendo creato un sistema che ci illudiamo essere isolato dalla biosfera, ma in realtà è biologicamente dipendente dalla biosfera, non ci siamo preoccupati che stavamo danneggiando quei meccanismi sui quali si fonda la nostra vita, che sono i meccanismi, i servizi, il funzionamento degli ecosistemi essenziali per la vita. Ecco, questo in sintesi quello che abbiamo detto. La biosfera funziona così, ciclicamente: materia dispersa entra, si trasforma in materia concentrata e organizzata e riesce come materia dispersa e quindi poi ritorna all'ingresso, mentre l'uomo funziona, l'econosfera funziona in maniera lineare: entra materia concentrata, resta per un certo tempo in uno stato di organizzazione e comunque escono flussi elevatissimi di materia dispersa. Ogni anno in Italia produciamo 131 milioni di tonnellate di rifiuti, tra urbani, industriali e vari settori produttivi. 131 milioni di tonnellate di risorse che vengono dalla natura, da giacimenti di risorse concentrate limitate, che costano energia per essere estratti, costano energia per essere trasformati e portano questo bagaglio energetico per tutta la loro vita e rapidamente escono come rifiuti inutilizzabili. Quindi siamo diventati estremamente inefficienti, al punto da mettere a rischio, qui è l'elenco dei principali servizi che gli ecosistemi offrono e che sono essenziali per l'esistenza del pianeta. Li leggete da voi, dalla depurazione delle acque fino all'impollinazione e al ciclo dei nutrienti, senza i quali non potremo neanche produrre alimenti. E nessuna tecnologia può sostituire l'impollinazione. Senza impollinazione, che ancora oggi viene quasi totalmente effettuata dagli insetti e dal vento, a cui nessuno paga lo stipendio, non si alzerebbe produzione alimentare sul nostro pianeta. E così la stabilità del clima, la mitigazione degli eventi meteorologici, eccetera. Al punto che una valutazione del valore prodotto grazie a questi servizi, un tentativo di valutazione, è arrivata a rilevare che la stima è stata fatta nel 1997, già allora i servizi prodotti dagli ecosistemi avevano un valore economico di gran lunga superiore all'intero prodotto lordo mondiale. E mentre del prodotto lordo mondiale ce ne preoccupiamo, non ci siamo minimamente preoccupati che stavamo dissipando questa grande ricchezza fondamentale anche per creare quel prodotto lordo. Quindi ci stiamo accorgendo che la terra è una finita, misurabile, e che perseguire una crescita illimitata è impossibile e pericoloso. La biodiversità sta declinando ad una velocità, qui abbiamo la biodiversità stimata come potenziale uguale a 100 originaria, e poi abbiamo il declino nell'arco dei secoli. E la biodiversità, badate bene, è la capacità della biosfera di sopravvivenza, è la ricchezza della biosfera, l'investimento che può fare la biosfera per il futuro. E la biodiversità è la diversità delle specie esistenti, è ciò che consente alla biosfera di sopravvivere anche agli eventi clamorosamente potenti che la specie umana sta attuando con i cambiamenti climatici, e ha consentito alla biosfera di sopravvivere alle grandi glaciazioni naturali, ai grandi eventi catastrofici come il grande meteorita che fece estinguere insieme ai dinosauri il 40% delle specie esistenti. E perché dalla biodiversità, la biodiversità rappresenta la probabilità di combinazione, di aggregazione, quindi di creazione di nuove specie, quindi di adattamento alle nuove condizioni, quindi di ripresa del sistema planetario verso il futuro. E analogamente, anche per la specie umana, visto che abbiamo, che in questo libro io insisto su questo parallelismo tra iconosfera e biosfera, anche per la specie umana la diversità culturale, la diversità tecnologica rappresenta l'investimento per il futuro. Una crisi di un settore oggi mette in crisi l'intero pianeta. La scarsità di una risorsa, il petrolio, mette in crisi l'economia dell'intero pianeta, perché abbiamo un sistema, diciamo, uniforme, no? Una sorta di economia generalizzata e quindi anche tecnologicamente uniforme, quindi estremamente vulnerabile. Ecco, la biodiversità per la natura rappresenta più è alta la biodiversità, è minore e vulnerabile il sistema naturale. Lo stesso per la specie umana, più sono diversificate le soluzioni, le tecnologie, le scelte, l'articolazione delle economie e delle culture, e più c'è la probabilità di trovare soluzioni nuove di fronte a situazioni di crisi. Vabbè, qui i biologi evoluzionisti parlano addirittura del fatto che l'uomo sta avviando il pianeta alla sesta estinzione di massa, cioè sta agendo con una potenza tale distruttiva quanto fu la potenza di quel meteorita che fece estinguere i dinosauri e provocò la quinta estinzione di massa. E qui adesso vi mostro alcune cose, come per esempio l'andamento delle riserve mondiali di cereali, che prima salgono e poi cominciano a declinare. Per dirvi che in natura, di qualsiasi cosa parliamo, vogliamo parlare della crescita di un albero, della crescita di una popolazione animale, dell'area di un habitat di espansione di un ecosistema, di qualsiasi cosa vogliamo parlare, non esiste crescita illimitata. Sapete benissimo che un albero non cresce alto, anche se vive 300 anni non diventa alto 300 metri, ma tutto ciò che in natura cresce raggiunge un livello che gli ecologi chiamano climax, cioè un livello di dimensioni ottimali rispetto a che cosa? Forse adesso lo possiamo dire, rispetto all'efficienza del sistema in cui è inserito. Quindi ogni specie cresce in popolazione fino a un certo livello, ottimale per l'intero ecosistema di cui fa parte. Quindi dopo un certo tempo di evoluzione le specie si trovano più o meno in equilibrio. Se avviene una perturbazione all'interno dell'ecosistema, questo equilibrio si riassesta, ma tutto torna a un livello magari diverso di distribuzione, ma un livello di PIMAS, di stazionarietà. Lo stesso avviene per qualsiasi fenomeno in natura, nella fisica, in qualsiasi cosa. Non esiste la crescita illimitata. Quando si supera il livello di climax, si generano nei sistemi organizzati di qualsiasi genere delle perturbazioni, delle crisi, e allora l'andamento della grandezza che sta crescendo comincia ad oscillare fino a tornare da una crisi all'altra verso il livello di climax. Se noi esercitiamo una forzatura tale sul sistema, cioè lo alimentiamo di un'energia tale, di una potenza tale da superare abbondantemente il livello di stazionarietà, fino a superare anche un ipotetico limite di irreversibilità, il sistema continua a crescere, anche superato il limite, senza dare nessuna avvisaglia di crisi, ma improvvisamente crolla. Questo è quello che accade, la rottura. Pensate a qualsiasi cosa, proviamo a caricare il solaio di questa stanza, cominciamo ad accumulare al centro dei pesi, tutto sembra andare perfettamente bene, mettiamo tonnellata su tonnellata, arrivato superando il peso critico, il limite di irreversibilità, il solaio crolla improvvisamente. È quello che succede in natura quando una grandezza supera il limite di irreversibilità, tutto sembra poter continuare finché non si ha un crollo improvviso. E sono molte le cose che ci preoccupano, che stanno crescendo in questa maniera. La prima è la popolazione. Questo è l'andamento della popolazione a partire da la prima presenza dell'uomo sul pianeta. È stata per gran parte della storia dell'umanità relativa a poche centinaia di migliaia di individui, e fino a epoche recentissime, direi fino al tutto il 1800, si è attestata intorno al miliardo, un po' meno, un po' più. Oggi siamo 6 miliardi e mezzo, nel 2030 saremo 9 miliardi, tra il 2030 e il 2050 saremo 10, 11, 12, 14 miliardi. I demografi si divertono a descrivere gli scenari, comunque siamo di fronte a una crescita esponenziale. Questa è la crescita negli ultimi 350 anni. Vedete che la curva della crescita si è impennata. La produzione industriale cresce con lo stesso andamento. La produzione mondiale di soia cresce con lo stesso andamento. Potrei mostrarvi moltissime curve che crescono così. Questa è la produzione mondiale di greggio, che adesso dicono gli esperti è al vertice della campana, ha superato il suo limite e adesso comincerà a crollare la discesa. La concentrazione in atmosfera dei gas serra cresce in maniera esponenziale e questo sta creando le crisi climatiche che conosciamo, lo squilibrio delle temperature terrestri, quindi lo squilibrio dei meccanismi che regolano il clima sul nostro pianeta. Cresce a valori mai registrati nella storia del nostro pianeta, che pure subisce naturalmente e periodicamente degli andamenti oscillanti, ma con periodicità e con tempi molto lenti. Sapete che i cicli climatici delle grandi glaciazioni hanno una periodicità dell'ordine dei 100.000 anni, poi ci sono cicli climatici con periodicità di 40.000, di 20.000 anni, ci sono le mini glaciazioni che pure hanno la loro periodicità. Quindi a parte le mini glaciazioni che sono eventi rapidi, però durano poco e rientrano, e le grandi ere climatiche sono eventi estremamente lenti, che quindi danno il tempo alla biosfera con tutta la sua biodiversità di adattarsi, di spostarsi, di modificare i comportamenti, gli schemi alimentari, qualche popolazione diminuisce, sia un riassestamento o un climax diverso da quello originario, ma tutto prosegue e supera il cambiamento. La velocità con cui sta avvenendo oggi il cambiamento climatico a causa dell'azione umana, alla quale per almeno il 90% viene attribuito dall'ultimo rapporto dell'IPCC, vengono attribuite le emissioni che riscaldano l'atmosfera, e sta avvenendo quindi in un arco di tempo estremamente breve, nell'arco di 100-150 anni, quello che avviene in, naturalmente in 100.000 anni. Questo è l'oggetto della crisi, non il fatto in sé. Ha ragione chi critica dicendo ma questo è avvenuto, ma questo è avvenuto, quello che è avvenuto in passato più volte in 100.000 anni sta avvenendo in 100-150-200 anni. E questo è l'elemento di, diciamo, di rottura e di crisi. Non c'è tempo per adattarsi, né per le specie animali, né per la stessa specie umana. Cioè, la specie umana, con tutto il suo dispiego di tecnologie, può solo parzialmente compensare un cambiamento così rapido. I paesi ricchi potranno modificare le pratiche culturali, provare nei paesi dove ci saranno minore precipitazione, come l'Italia peninsulare, ad attrezzarsi per trattenere più a lungo, immagazzinare l'acqua nell'arco dell'anno. Le tecnologie possono aiutare a tamponare, ma non a far fronte completamente a fenomeni così grossi. Ma per gran parte dell'umanità non c'è possibilità di scampo, di poter far fronte con le tecnologie e con gli investimenti economici al cambiamento. Vedete soltanto l'andamento delle temperature. Fino al 2000 ci sono le temperature misurate, dal 2000 in poi c'è la fascia di previsione di quello che sarà l'andamento al 2100, non riesce neanche a rientrare nella scala, perché mentre gli aumenti fino adesso rispetto alle temperature medie sono stati di 6 decimi di grado, ed è quello che ha fatto allarmare il mondo, solo 6 decimi di grado di aumento delle temperature medie, è quello che ha fatto aumentare i cicloni in Sud America, che ha portato tempeste tropicali anche sulla mia città nelle ultime settimane, vere e proprie tempeste tropicali che si sono sviluppate nel giro di un'ora dal cielo sereno con raffiche di vento, piogge torrenziali in pieno novembre, e sta avvenendo per un aumento di 6 decimi di grado. La previsione, le previsioni diciamo più pessimistiche sono che addirittura la temperatura nell'arco entro il 2100 potrebbe aumentare 10 volte tanto, a 6 gradi la temperatura media. E parliamo di temperatura media terrestre, quindi sappiamo che già adesso al polo nord la temperatura è aumentata non di 6 decimi di grado, ma di 2-3 gradi. Vabbè, questo l'ho detta a parole, se no poi vi faccio fare mezzanotte. E noi stiamo gettando ogni anno 30 miliardi di tonnellate di anidride carbonica prodotta dalla combustione di quel combustibile fossile di cui abbiamo parlato, che è alla base del nostro sviluppo industriale. Se queste emissioni continuassero a crescere a questa velocità, entro 30 anni addirittura raddoppierebbero. Gli effetti, vedete, lì abbiamo le temperature, noi stiamo nella fascia prossima a un grado e vedete che la colorazione dà, rispetto ai vari effetti, i livelli di criticità, da pericolo a pericolo estremo irreversibile nel rosso, e vedete che tutto tende rapidamente verso il rosso. E soprattutto, superati i 2 gradi di aumento, la maggior parte degli effetti sui sistemi idrici, sugli ecosistemi, sulla produzione di cibo, entra in una situazione di criticità, di irreversibilità. Allora è per questo che i governi mondiali si sono posti l'obiettivo: cerchiamo almeno di non superare i 2 gradi centigradi, che sono un livello almeno di limitazione del rischio a condizioni di maneggiabilità per contenere gli effetti. Ecco. È questo che è l'allarme che gli esperti hanno lanciato, è questo che purtroppo è l'allarme che i politici, sta registrando quindi non facciamo nomi, i politici del nostro paese rifiutano di riconoscere. Io qui lancio un appello, come l'ho lanciato al Senato. I politici hanno una grande responsabilità, non solo sul presente, perché tutti siamo più o meno bravi a fare gli amministratori del presente, ma di fronte all'allarme della scienza, a riconoscere l'allarme degli organismi scientifici internazionali e anche a scapito del loro consenso, dei loro indici di gradimento, cominciare a preoccuparsi di questo, a preoccuparsi del futuro, a investire sul futuro. È chiaro che, adesso ci arriveremo, preoccuparsi di eventi che saranno drammatici fra 30 anni, fra 40 anni, può essere di scarso interesse per un politico in carica oggi, che ha un orizzonte temporale di 5 anni, perché oggi deve fare investimenti, deve spendere denaro, di cui raccoglierà i frutti in termini di limitazione del danno, di modifica adattativa dei sistemi economici, produttivi e tecnologici, erediteranno i benefici i suoi successori, tra 15, 20, 30 anni, che diranno grazie a quello che hanno fatto, che ha fatto chi ci ha preceduto, oggi possiamo continuare a produrre benessere. Penso che questo sì debba essere lo scopo della politica, la responsabilità della politica. Soprattutto trovo scandaloso aggirare demagogicamente questi problemi scegliendosi gli esperti a proprio piacimento in funzione di quello che dicono, se dicono cose a noi gradite o meno. Io sto mostrando i dati dell'IPCC, che è un organismo formato dalle Nazioni Unite, quindi da tutti i paesi del mondo, e ciascun paese ha messo a disposizione quelli che ha ritenuto gli organismi scientifici più prestigiosi in materia climatica. Non possono i politici nascondersi dietro il dito di un nome a loro gradito che non fa parte nemmeno magari dell'IPCC per dire non è vero, sono allarmi false. Ecco, almeno questa onestà di riconoscere gli organismi scientifici a cui loro stessi hanno contribuito, come la formazione dell'IPCC, per assumersi la responsabilità non soltanto verso chi li ha votati e li eletti oggi, ma anche verso le generazioni future, che poi non parliamo di generazioni future, parliamo di noi e dei nostri figli. Noi stiamo parlando di orizzonti temporali di qualche decennio, quindi non stiamo parlando fra 200 anni. Questi eventi, i due grandi, nell'ipotesi peggiore possono essere superati nel 2030, nell'ipotesi migliore dopo il 2050. Visto che l'andamento dei fenomeni stanno mettendo in mostra purtroppo non gli errori delle previsioni in termini di catastrofismo, come dice qualcuno, ma gli errori delle previsioni per difetto. Purtroppo si stanno scoprendo fenomeni aggravanti e non migliorativi del fenomeno, quindi è più probabile che i due gradi si superano nel 2030 piuttosto che dopo il 2050. E quindi stiamo parlando di non del futuro imprecisato, ma di dopodomani, in poche parole, anche se per la classe politica attuale è un futuro dove magari loro neanche esisteranno, vista l'età media. Per carità, non cominciamo da questo, l'allusione arriva al nome. Ebbene, le persone colpite da disastri naturali, anche qui sono fonti di organismi ufficiali, vedete che sono, a parte che sono in aumento spaventoso, ma sono poi in massima parte dovute a fenomeni non naturali in senso stretto, ma in cui la componente umana è fortemente presente. E si tratta di tutti i fenomeni in cui c'è sicuramente una componente non unica, sarebbe una sciocchezza dirlo, ma rafforzativa da parte dei cambiamenti climatici in atto. Siccità è la causa principale, la parte gialla. E quindi ovvio che i cambiamenti climatici hanno una parte molto forte sulla siccità, anche se la siccità non c'è soltanto per i cambiamenti climatici. Le tempeste di vento, cicloni quindi, il celeste chiaro, le alluvioni, il celeste scuro, certo. Terremoti e eruzioni vulcaniche non dipendono dall'uomo, su questo almeno siamo assolti. Dipende da noi magari costruire le città nei costi sbagliati e con criteri sbagliati, questo sì, il danno dipende da noi ma non il fenomeno. Oh, un'ultima cosa di cui vorrei parlare, ditemi quando, che tempo ho, io non voglio costringervi. è che tra l'altro questo sviluppo che incontra già questi forti limiti, che si è messo in contrasto con la biosfera,
non dorme nessuno, quindi ancora.
Va bene. Si è messo in contrasto con la biosfera di cui fa parte, e io spero in questo libro e magari un po' confusamente in questa esposizione ho cercato di rendervi partecipi, diciamo, di questa storia dell'universo, e che, alla quale noi inevitabilmente dobbiamo adeguarci, e quindi chiudere questa parentesi prima di dopo aver prodotto tra virgolette benessere, in questa parte vedremo per chi, e evitare che adesso cominciamo a produrre soltanto danni. A proposito di questo, è stato calcolato dall'economista Herman Daly, che già è stato vicepresidente della Banca Mondiale, o se non sbaglio consulente della vicepresidenza della Banca Mondiale, quindi un economista di fama internazionale, ha stimato che nell'economia degli Stati Uniti ormai i 2/3 del prodotto lordo, i 2/3, si riferiscono ad attività per riparare i danni causati dall'altro terzo. Quindi già nei paesi industrializzati, nei paesi più ricchi della terra, l'economia oggi è un'economia del danno e non del benessere. Per i 2/3 produce danni, è costretta a riparare danni, e soltanto per 1/3 produce benessere. Quindi già questo ci fa capire che forse crescita di cosa? Sta diventando crescita dei danni, non del benessere. Dunque, tra l'altro, questo presunto benessere, di cui noi sicuramente abbiamo goduto enormemente, e in parte vediamo però che in parte molto minore ha goduto il resto dell'umanità. Questa è la distribuzione del reddito mondiale, e vedete che al 20% più povero rimane il 2% del reddito mondiale, il 20% più ricco ha a disposizione il 74%, il restante 60% se la deve cavare col 24% del reddito mondiale. E lì sotto c'è anche una scala, in quel 20% c'è la popolazione che guadagna meno di $1 al giorno, in quel 20% più ricco c'è la popolazione che guadagna intorno ai 100 e più dollari al giorno. Vediamo che anche geograficamente il reddito è distribuito in maniera estremamente diseguale. Nei colori avete le varie aree geografiche della Terra, e vedete che ci sono interi continenti che stanno schiacciati nella parte bassa del reddito, anche se poi le frange ricche di popolazioni sono anche nei continenti più poveri, come vedete quelle lingue che vanno verso l'alto, e ovviamente i paesi dell'OECD, cioè dell'OCSE, i paesi industrializzati, che facciamo parte anche noi, a quella fascia blu azzurra a destra in basso sta redditi più alti. Quindi il benessere è distribuito in maniera estremamente diseguale, e io qui aggiungo in maniera scandalosamente diseguale, se è vero, come è vero, che le 15 persone più ricche del mondo, e qui ci sono 15 pupazzetti che potrebbero stare seduti su 3 file di questa stanza, hanno un reddito pari a quello di tutta l'Africa subsahariana. Non voglio fare discorsi egualitaristi per non essere tacciato di vetero comunismo anarchistico, ma insomma c'è un limite anche alle diseguaglianze, no? Perché il reddito dei 500 più ricchi deve superare quello di 416 milioni di più poveri, in un mondo in cui 854 milioni di persone soffrono la fame. Non faccio in tempo ad aggiornare questo dato, che è un dato di 2 anni fa, che già il direttore della FAO, Jacques Diouf, alcune settimane fa lo ha smentito, l'ha aggiornata a 923 milioni, quindi la situazione sta peggiorando, e rapidamente peggiorando. Perché? Come fa a peggiorare così rapidamente? Perché sopra la fascia di povertà c'è una quantità di popolazione enorme, leggermente al di sopra. Queste crisi finanziarie internazionali, l'aumento dei prezzi del petrolio, ha fatto in maniera che una fascia enorme di popolazione è scesa sotto la soglia di povertà. Lo stesso che succede anche in Italia, per cui l'Istat dice che ci sono 7 milioni di poveri, si tratta sempre di poveri relativi, perché i poveri italiani sarebbero i più ricchi in certi paesi dell'Africa, 7 milioni di poveri, e la Caritas ha dato un dato che invece sono 15 milioni. Quindi la fascia intorno al livello di povertà è molto grossa, stare al di sotto o stare un po' al di sopra, ci vuole veramente molto poco. Basta un piccolo aumento del prezzo dei beni essenziali, la pasta, eccetera. E la vita media varia da quasi 80 anni per un europeo a meno di 50 anni per un africano. Bene, queste diseguaglianze sono soltanto un fatto politico, sociologico, perché il capitalismo è cattivo, ci vorrebbe un socialismo umanitario, cose di questo genere, o c'è sotto anche un fatto fisico, materiale, ecologico, base di queste disuguaglianze? Questo ce lo dice un indicatore che si chiama impronta ecologica, che vi descrivo molto rapidamente e semplicemente. Si tratta di una geniale, diciamo, creazione che è diventato un indicatore riconosciuto a livello di Nazioni Unite, ormai calcolato per tutti i paesi, anche se non ancora ufficializzato, perché è un indicatore su stime, diciamo, sui consumi e stime parziali sui cicli produttivi delle singole economie, quindi sono dati in parte scientifici, in parte statistici, in parte economici, messi insieme, che comunque hanno una forte rappresentatività, perché ci dice che cosa rappresenta l'impronta ecologica. Quanta terra produttiva, quanta capacità produttiva del pianeta è necessaria ad alimentare i consumi di una certa società. Bene? Allora, però, ad una condizione, qui entra in gioco la sostenibilità. Quanta terra produttiva ci vuole ad alimentare i consumi di una determinata società perché il pianeta rimanga alla fine di un ciclo produttivo di un anno nelle stesse condizioni in cui era l'inizio dell'anno, cioè in maniera tale che io nell'anno successivo posso continuare a fare tranquillamente quello che ho fatto nell'anno precedente. È questo che tutti vogliamo, non star bene per un anno ma star bene sempre, no? E questo si chiama sostenibilità in termini molto semplici, per cui si viene computata quanta terra ci vuole per metabolizzare i rifiuti che buttiamo nell'ambiente, quanta ettari forestali ci vogliono per riassorbire l'anidride carbonica che abbiamo emesso perché il clima non cambi per l'anno dopo in maniera tale da ridurre, non so, la produzione di alimenti, da distruggere le case con i cicloni, eccetera, eccetera, perché rimanga stabile. Quindi ci sono tutte queste componenti in un'ottica di sostenibilità. Bene, possiamo dire quindi che è in qualche modo un bilancio del nostro capitale naturale, e quando facciamo i bilanci del nostro conto in banca noi non guardiamo soltanto, facciamo un rapporto entrate uscite, vediamo se abbiamo guadagnato, abbiamo perso, e da questo stabiliamo, vediamo sull'estratto conto se abbiamo speso bene i nostri soldi, se alla fine dell'anno abbiamo la stessa quantità di denaro che avevamo all'inizio dell'anno. Se c'è una differenza in negativo, sì, cominciamo a preoccupare, vuol dire che ci stiamo impoverendo. Invece l'uomo, nei confronti del capitale naturale, l'umanità, si sta comportando come quello che ha fatto una grande vincita al Super Enalotto e si è messo i soldini in banca e comincia a sperperare, a godersi la vita, andare in giro, grandi viaggi. Più spende, più si sente ricco e non guarda mai il suo conto in banca. Beh, quello che ha vinto l'ultimo Super Enalotto forse può campare parecchie vite prima di estinguere il suo conto in banca, ma una persona che ha un conto in banca normale come quello del nostro pianeta rischia di ritrovarsi povero senza neanche accorgersi. Se guarda soltanto, si sente ricco perché può spendere, guarda solo le uscite, non guarda mai le entrate, né soprattutto la situazione poi del capitale. Ecco, sostenibilità vuol dire, con questo diciamo parallelo diciamo finanziario, vuol dire lavorare, utilizzare la rendita e non il capitale, mantenendo inalterato il capitale in maniera che continui a produrre rendita e possiamo continuare avanti così. Noi purtroppo vediamo da questo grafico che dal 1985 circa in poi stiamo intaccando il capitale planetario, cioè consumiamo più di quanto la Terra riesce a rigenerare. E siamo arrivati, nell'ultimo calcolo aggiornato, non è questo che è il 2001, ma aggiornato al 2005, al 25% in più. Qui siamo al 20% nel grafico. Adesso l'ho riportato, è il 25% più. Noi spendiamo il 25% in più di quanto la Terra in un anno riesce a rigenerare. Quindi ci stiamo impoverendo, stiamo intaccando il capitale, stiamo lasciando alle generazioni future un mondo più povero, rappresentato fumettisticamente da questa immagine carina, l'ho trovato su internet, stiamo perdendo pezzi. Non solo, se si produce più terra di quanto si produce di più risorse di quanto la terra è in grado di riprodurre, ci saranno meno risorse da destinare ai paesi più poveri e meno risorse disponibili per le generazioni future. Oggi, già oggi, occorrerebbero 2 anni di lavoro biologico, di produzione biologica della Terra per ripristinare le risorse che abbiamo distrutto in questi ultimi 25 anni in cui abbiamo cominciato a intaccare il capitale. Perché il 25% più ogni anno vuol dire che stiamo accumulando un deficit. Se continuiamo così nel 2050, il pianeta dovrà lavorare per 50 anni per ripristinare le perdite che gli abbiamo causato, no? Ma soprattutto, questo è un elemento importante, non consumiamo in maniera equa le risorse della Terra. La terra produttiva utilizzata da ciascun cittadino, medio di ciascun paese, è distribuita in questa maniera. I 319 milioni di abitanti del Nord America hanno un'impronta ecologica di 9,8 ettari misurati in ettari. Hanno bisogno di 9, ogni cittadino ha bisogno del Nord America, ha bisogno di 9,8 ettari di terra produttiva per assorbire i suoi rifiuti, produrre le risorse che utilizza, riassorbire la CO2 che emette e tutti questi consumi che dicevamo prima. Vedete che 3 miliardi e 407 milioni di asiatici invece hanno a disposizione molto meno di 2 ettari e ancor meno gli 810 milioni di africani. Quindi abbiamo un capitale che già non basta perché lo stiamo erodendo e tra l'altro c'è qualcuno che usa molto meno. Allora, che cos'è l'equità in termini fisici? In questa maniera abbiamo cominciato a dimensionare davvero quella sfera che hanno visto gli astronauti all'inizio di questa presentazione, così limitata. Qual è il limite? È la superficie del pianeta, 51 miliardi di ettari. Ma la Terra, la superficie produttiva, tutta la superficie del pianeta, anche se in minima parte in alcune aree del pianeta, è sempre produttiva, ma qui parliamo di superficie significativamente produttiva, cioè che abbia una produttività abbastanza elevata da poter essere contabilizzata e utilizzata dall'uomo, allora questa superficie produttiva utilizzabile è soltanto di 12 miliardi di ettari. Siamo 6 miliardi e mezzo, una semplice divisione ci dice che in una buona famiglia dovremmo distribuire delle fette uguali di 1,8 ettari per tutti i 6 miliardi e mezzo di abitanti del pianeta. Ma se ce ne sono alcuni che già ne usano quasi 10, e altri come l'Italia, i cittadini italiani che ne usano 4, è chiaro che noi e ancor più i nordamericani stiamo mangiando anche la parte degli altri. E anche in questo senso, se ci mettiamo in questa prospettiva, vediamo il limite di equità è che è 1,8 ettari, vedete i paesi industrializzati di quanto lo superano? Qui siamo ancora in paesi che lo superano notevolmente e qui siamo in paesi che sono sotto il limite. Non so se si riesce a leggere, comunque potete facilmente immaginare, abbiamo molti paesi del Sud America, tutti i paesi africani e via via. Afghanistan, Mozambico, Etiopia, eccetera, eccetera, c'è la Georgia, Angola, Marocco, Perù, insomma, ecco qua. Quindi questa è il motivo, un motivo ulteriore di preoccupazione, perché stiamo consapevolmente ingannando la stragrande maggioranza dell'umanità, promettendogli un benessere, prospettandogli una via di benessere che è la nostra, che loro non potranno mai raggiungere se noi continuiamo a consumare in questa maniera. Infatti, se tutti gli abitanti della Terra avessero la stessa impronta ecologica di un cittadino statunitense, anche questa è una semplice moltiplicazione, 9,8 che sono gli ettari a disposizione di un cittadino statunitense per 6 miliardi e mezzo, ottenete 5 volte la superficie della Terra. Ci vorrebbero 5 pianeti come la Terra, i pianeti ne abbiamo uno solo. Ed ecco qui, in questo senso, che in quest'ottica che vogliamo introdurre finalmente il discorso dei limiti della crescita. Il Club di Roma, che, di cui voi tutti conoscete penso la fama, ha aggiornato, sempre con la stessa struttura del Massachusetts, dell'MIT, il suo studio sull'andamento dei sistemi economici mondiali. Lo studio che 30 anni fa fece grande scalpore perché introdusse per la prima volta il concetto di limite della crescita è stato ripetuto, aggiornato e non ha fatto altro che confermare con leggere modifiche quella previsione. Guardate quelle curve. Questa è la situazione attuale, la parte grigia. Se il mondo continua così e non ci sono fatti nuovi, a brevissimo, non a breve, e forse già cominciamo a esserci nella crisi, cominciano le crisi, cominciano a crollare. Le risorse già sono in declino e lo vediamo, fino al 2000 già è cominciata la discesa e la discesa continua, la disponibilità di risorse, in primis il petrolio ma via via tutte le altre. Gli alimenti ancora riescono a crescere come vedete, ma sono prossimi all'inversione della crescita, quella curva a puntini, vedete? Quale sarà il picco? Già siamo nel plateau, diciamo, di stabilità, non cresce più, cresce poco e comincia a scendere e quindi siamo in questi anni, forse il 2020, ma ci siamo. E vedete il seguito della curva, è un crollo, una discesa ripida. La popolazione continua ad aumentare, aumenta a un ritmo un po' minore rispetto al passato, vedete anche questa, a causa del crollo dei prodotti industriali, della indisponibilità di alimenti, eccetera, dell'aumento dell'inquinamento, comincerà a declinare un po' dopo, intorno al 2040, al 2030, 2040, diciamo, più o meno.
Però alla fine cala anche l'inquinamento, ha visto?
E certo, perché cala la popolazione, cala la produzione industriale. Allora, vogliamo arrivare alla decrescita in maniera catastrofica come queste previsioni? Io non credo che sia questa la nostra aspirazione, no? Questo è un po' l'interrogativo. E poi, via via, gli altri parametri, la speranza di vita, che è stato il grande successo dell'industrializzazione, la grande conquista che comincia a declinare. Siamo arrivati a 80 anni e cominciamo a scendere rapidamente. E i servizi disponibili pro capite, i beni di consumo pro capite, che è un altro mito della nostra economia, avere beni da acquistare sempre di più, da sprecare sempre di più, devono durare sempre di meno, così ne acquistiamo di più, tutti si preoccupano perché è diminuita la crescita dei consumi, cioè è diminuita la crescita dei consumi, non i consumi, diminuita rallentata la crescita dei consumi, da destra a sinistra, un coro unanime, bisogna far ripartire la crescita. Crescita di cosa? Sicuramente la crescita di quale dobbiamo cominciare a discernere che cosa può crescere ed è opportuno che cresca e che cosa invece non può più crescere, addirittura non è opportuno che cresca perché non produce più benessere ma disastri e ci avvicina a disastri ancora peggiori. E quindi anche gli indicatori complessivi, inevitabilmente l'indice di benessere umano comincia a declinare, a quel punto nella catastrofe declinerà anche l'impronta ecologica umana, qualche ambientalista estremista potrà anche essere contento, ma io francamente non mi associo a questa contentezza, perché io vorrei che l'ambiente venisse tutelato in un'umanità che riesca a garantire il benessere per tutti i suoi individui, non in un'umanità che si riduce, diciamo, alla disperazione, per cui a quel punto non inquina neanche più e diminuisce anche l'impronta ecologica. Bene, allora, il Club di Roma, gli studiosi dell'MIT, dipingono tra i vari scenari uno scenario numero 9, che è lo scenario di sostenibilità. Dicono, attenzione, quando vi abbiamo avvertito 30 anni fa, avremmo potuto attuare una transizione lenta, tranquilla, pacifica. Sono passati 30 anni, adesso bisogna fare in fretta. Le cose sono molto più complicate, ma ce la possiamo ancora fare. Come? Attuando un controllo demografico. Come attuarlo? Che lasciamo al dibattito tra cattolici, non cattolici, filosofi, eccetera. Ovviamente nessuno auspica un controllo demografico coercitivo tipo quello cinese, non più di due figli, se no te ne faccio sparire il terzo, insomma. Però insomma è chiaro che bisogna porsi il problema di come controllare l'aumento della popolazione, altrimenti la biosfera la controlla da sola, come avete visto comincia a crollare, perché la fame, le carestie, i disastri ambientali, alla fine la popolazione declina in maniera catastrofica, cosa che nessuno vuole. Quindi il catastrofismo è nel non fare, non nel prevedere la catastrofe. Ecco, questo vorrei che fosse un concetto che passi. E provocare la catastrofe, il catastrofismo. E la limitazione del prodotto industriale, questa è una bestemmia nell'attuale sistema. Autolimitare il prodotto industriale a un valore prefissato, si stabilisce. Che cosa è utile produrre per il benessere? Quanto è utile produrre? E quindi si autolimita il prodotto industriale. Già questo è un'affermazione abbastanza rivoluzionaria. Il sistema economico, nonostante i suoi fallimenti, soprattutto il sistema finanziario attuale, ma attenzione che dietro il fallimento, la crisi del sistema finanziario attuale, anche quelli che hanno sempre contestato e ammesso all'indice persone come me che dicono queste cose, oggi dicono le stesse cose. C'è una crisi di fondo dell'economia reale. Questa è solo la punta dell'iceberg, la crisi dell'economia di carta, dell'economia finanziaria. Poi suppone, e quindi tutt'altro che catastrofismo, anzi una dose buona di ottimismo, che ci possa essere, per risorse inesplorate, tecnologie che migliorano, tutto da dimostrare, una disponibilità doppia di risorse rispetto a quella che abbiamo ad oggi. Quindi un sospiro di sollievo, guadagniamo un pochino di tempo, che si utilizzino sempre più fino ad arrivare esclusivamente a utilizzare risorse rinnovabili, quindi un sistema in grado, come la biosfera, di replicarsi ciclicamente, indefinitamente, e che si attuino poi tutti i sistemi di cosiddetti di mitigazione, di adattamento, di moderazione dei danni ambientali, come la lotta all'erosione, al degrado dei suoli, eccetera, eccetera, per mantenere elevata la produzione agricola. Allora, vedete che tutte quelle curve, anche se con un andamento abbastanza oscillante, tendono comunque al 2100 a una situazione di climax, di stazionarietà. Ecco che siamo ritornati nell'alveo, vedete, speranza di vita, bene di consumo pro capite. Ecco, noi dobbiamo interrogarci su questo. Abbiamo visto che in natura nulla cresce indefinitamente, tutto tende al climax. Un'analisi dei sistemi economici prestigiosa, seria, come questa fatta all'MIT per il Club di Roma, ci dice la stessa cosa, che se non decidiamo spontaneamente di attestarci a un livello di stazionarietà, quella che sempre Herman Daly chiamava la steady state economy, l'economia della stazionarietà, cioè le economie ricche in cui c'è una distribuzione di beni già sufficientemente abbondante, che non pretendano di espandersi verso un ulteriore aumento della distribuzione della produzione di beni, ma verso un sistema di sostituzione dei beni esistenti. Io mi cambio il frigorifero quando si è rotto, mi cambio l'automobile non ogni 3 anni ma ogni 10 anni perché le costruisco meglio, o perlomeno, adesso stiamo parlando di veramente parlando di sistemi di questo genere, dobbiamo parlare a pensare a un sistema dove l'automobile non esista quasi più, insomma, non entriamo nei dettagli, ma per dire, la steady state economy non è dare i soldi che oggi il governo promette alla Fiat perché produce meno automobili, perché è mai interrogarsi perché nel paese che dopo gli Stati Uniti ha il più alto numero di automobili pro capite ci debba essere un'industria che si fonda sull'aumento della produzione di automobili e non ragionevolmente si attesti a una dimensione di attività in chiave di sostituzione, perlomeno, cioè sarebbe molto più realistico, no? Bene, eccoci qui che possiamo chiamare quella che può sembrare un'utopia, spero di avervi convinto abbastanza, una necessità. E allora qui vorrei riabilitare una parola nobilissima che ci hanno tramandato, ci ha tramandato l'antica civiltà greca in cui affondiamo le radici della nostra civiltà e che oggi è considerata quasi con scherno, che è la parola utopia. Chi di voi ha qualche studio classico sa che utopia significa sono quelle cose che oggi non hanno un luogo, cioè le cose che oggi non esistono. Non sono le cose impossibili come si tende strumentalmente a dire oggi, non sono i sogni campati in aria, gli asini che volano, sono cose reali, realisticamente concepibili, che oggi non esistono, che oggi non hanno un luogo. Allora qual è lo scopo della funzione della politica? Chi era il politico nella civiltà greca classica? Quello che era capace di realizzare le utopie, altrimenti il politico non serve, è un amministratore di condominio. Prendiamo l'amministratore del mio condominio, lo mettiamo a Palazzo Chigi e forse sa amministrare meglio. Non deve essere l'amministratore di ciò che esiste, ma deve essere l'amministratore, il progettista di ciò che deve esistere nel futuro. Il politico può fare l'amministratore fin tanto che ci troviamo in un sistema stabile. No, negli anni 60, grande espansione economica, tutto funzionava bene, si trattava soltanto di cercare di non sprecare troppi soldi, non fare cose sciocche, non rubare troppo, tutto sommato, anche se i politici rubavano, facevano pochi danni perché c'era una ricchezza che cresceva talmente rapidamente che ci interessava anche poco di quello che abbiamo vissuto nella politica di quegli anni. Ma oggi che il sistema è di fronte a un cambiamento radicale, epocale come quello che abbiamo visto, amministrare l'esistente, quindi il non cambiamento, è la cosa peggiore che si possa fare, è sprecare tempo prezioso. Quindi oggi è più che mai necessaria una politica nobile in grado di ripensare alle utopie e progettare e realizzare le utopie. È per questo che io l'ho voluta chiamare provocatoriamente l'utopia necessaria nel mio libro. Passare da quello che vi ho detto, questo è lo schema di quella che vi ho detto dell'economia americana, dall'economia del danno all'economia del benessere. La parte grigia chiara era quella parte del prodotto lordo degli Stati Uniti che è riparazione del danno, quella nera è quella che effettivamente produce benessere. Allora, le domande che abbiamo di fronte sono queste. Fino a che punto la Terra riuscirà a fornirci tutto ciò che gli chiediamo? Fino a che punto riuscirà a rigenerare tutto ciò che utilizziamo rendendolo disponibile per l'anno dopo? Questo è quello che noi vogliamo sapere come persone, come cittadini. Fino a che punto riuscirà a depurare le acque che noi inquiniamo? Fino a che punto riuscirà a riassorbire i gas che scarichiamo nell'aria? Fino a che punto riuscirà a mantenere un clima stabile? Fino a che punto riuscirà a mantenere la fertilità dei suoli? Allora abbiamo bisogno di una nuova economia. L'economia, lo schema economico classico, non riconosce l'ambiente naturale come un capitale, come abbiamo fatto noi con l'impronta ecologica prima. Ma l'ambiente naturale lo considera un serbatoio infinito di risorse naturali. Noi abbiamo visto che invece è finito. E l'unica cosa che misura è il capitale finanziario. La sua ricchezza consiste nella distruzione di una risorsa, cioè nel momento che io estraggo una risorsa, la trasformo e quindi la destino ad diventare un rifiuto, sto misurando la il prelievo di una risorsa e il suo passaggio da uno stato di disponibilità a uno stato di indisponibilità. Quindi di fatto stiamo misurando da un punto di vista fisico un fatto negativo. In questo processo si crea un valore virtuale che è il capitale finanziario e dovremmo, se non saremmo dei pazzi, creare uno stato di benessere. Ecco, questo è il modo di funzionamento dell'economia classica. Allora, in base a quello che abbiamo detto, l'economia dovrebbe introdurre almeno altre due forme di capitale. Il capitale umano, che deve essere il vero oggetto del benessere, vero scopo dell'economia è migliorare il capitale umano, cioè creare benessere, rendere più soddisfacente la vita degli esseri umani. Come può fare questo? Utilizzando il capitale naturale. Quindi, secondo obiettivo, come base, come strumento della creazione di benessere, è il mantenimento, la cura del capitale naturale. Il capitale finanziario torna ad essere quello che è sempre stato nella storia dell'umanità, uno strumento di servizio. Invece oggi c'è un capovolgimento di questa logica. Noi, il benessere umano, è sottoposto in secondo ordine rispetto al capitale finanziario. C'è stato un capovolgimento di valori, che quello che io chiamo il neoumanesimo, è il ripristino di una corretta scala di valori che ha guidato da sempre al progresso l'umanità, al punto tale che noi oggi questo capovolgimento a livello internazionale lo chiamiamo, c'è un'intera scuola di economisti ormai che si occupano di questo, la ecoeconomia. Notate anche voi la cacofonia, ripetiamo due volte la parola eco, perché? Torniamo al greco classico, economia è una parola che significa, deriva da oikos, casa, e nomizzo, misuro, un verbo, misuro, amministro i beni della casa. Amministro vuol dire distribuisco i beni della casa in maniera equa. Se la casa è il nostro pianeta vuol dire che distribuisco equamente i beni del pianeta, il capitale naturale. I greci distinguevano dalla parola economia un altro termine che è crematizzo, crematistica diciamo oggi, che era invece l'arte, diciamo così, l'attività di accumulo della ricchezza. Oggi l'economia non è più economia, è crematistica. L'economia basata sul capitale finanziario, come abbiamo visto dalle diseguaglianze clamorose a livello planetario, è l'arte di accumulare ricchezza e ci riesce molto bene perché accumula ricchezza in sempre minor mani. Se andassimo a vedere la situazione socio-economica dei vari paesi, nazioni del pianeta, vedremmo che in ogni società c'è in questi anni un allargamento della forbice tra ricchi e poveri. Sempre meno ricchi, sempre più ricchi, la fascia dei poveri sempre più larga e sempre meno poveri, aumenta la distanza. Bene, allora i principi che devono guidare l'economia sostenibile in questo percorso di neoumanesimo ecologico sono questi. La natura non è una produzione umana. L'uomo nel suo determinare il proprio destino si pone al centro lasciatemi dettare il mio decalogo, al centro della natura, ma allo stesso tempo deve ricordare di essere parte di essa. Terzo, la natura nella sua molteplicità e varietà è ordinata, ma allo stesso tempo è guidata da un processo evolutivo di ulteriore ordinamento. Quarto, la scienza e la tecnica possono essere strumenti potenti di distruzione dell'ordine esistente come di partecipazione al processo di ordinamento. Quinto, la natura ha un futuro ultimo, non è destinata all'annullamento perché segue un progresso di ordine propagante. La sua evoluzione è analogica ed uno scopo non ancora se non parzialmente compresi dalla scienza. Sesto, la sostenibilità richiede solidarietà, sentirsi solidali con ogni essere umano e con ogni altro essere vivente. La solidarietà richiede un'assunzione di responsabilità diretta. E ottavo, l'armonia, complessità ordinata, dove ognuno al suo spazio e al suo rispetto deve uniformarsi ogni azione umana. Nono, la giustizia, Ogni essere vivente ha il diritto al rispetto e all'esistenza, e l'uomo nel suo essere solidale e responsabile ha verso ogni essere vivente dei doveri. Decimo, centralità dell'uomo rispetto al capitale e alle regole dei mercati finanziari. Io qui concluderei. Grazie per me. Forse a qualcuno è rimasto, aggiungo solo una parola, la curiosità: perché si chiama Il Bruco, questo libro, cosa c'entra Il Bruco? Chi l'ha preso potrà leggere nella introduzione, inizia con una storiella di un bruco che volendo mangiare tutto per sé, si ingrassa e non diventa farfalla. L'aneddoto è: muore grasso e gordo, assalito dalle formiche, perché è un altro insegnamento della natura. Quando è che avviene la trasformazione più straordinaria di un insetto? Quando il bruco si chiude nel bozzolo, e ad allora entra bruco ed esce farfalla, e in quella fase lì non mangia, non beve, non riceve materia dall'esterno, non cresce, rimane esattamente dello stesso peso come entrato, così esce, eppure si trasforma in farfalla proprio nel momento in cui smette di crescere. Quindi se l'umanità non smette di crescere, non imparerà mai, come fanno i bruchi, a volare verso il futuro. Questo è un po' il senso di...
Posso fare una domanda?
Prego, come no?
Dalla teoria che ha cominciato, che è una fotografia, soprattutto una speranza per fornirci un futuro ancora felice rispetto appunto a un'epoca in cui abbiamo creduto che la felicità fosse altro, no? Cioè accumulo di beni, consumo di altro, consumare territorio, consumare tempo, consumare tutto, insomma, il consumismo nel suo genere più ampio. Ecco, io noto una difficoltà di metodo, soprattutto in quanto possibilità di ottenere dei risultati in tempo veloce, perché è il tempo, io intendo, che sta mancando, no? Perché mi ha spaventato un po' il precipitare di una situazione da una situazione di equilibrio, perlomeno di crescita, poi di equilibrio, in pochi anni, mentre in 150 anni siamo saliti, in 20 anni stiamo precipitando in quello che è il consumo del territorio, consumo dello spazio d'Italia, consumo di tutto. In una situazione del genere in cui quello di cui gli uomini, i popoli che hanno cominciato ad avvertire questo ossigeno che comincia a mancare, perciò la necessità di dare un taglio radicale alla propria esistenza, in cui cercare la soddisfazione, il piacere, il vivere in altro rispetto a quelli in cui siamo stati abituati. Ecco, però siamo in una fase, chiamiamola della globalizzazione, in cui c'è appunto i quattro quinti dell'umanità che sta cercando, faticosamente o impetuosamente, secondo le situazioni geografiche, non so, dalla Cina all'Africa, la Cina impetuosamente, l'Africa molto più lentamente, di arrivare, diciamo, a un minimo vitale di benessere della propria condizione umana, no? Perciò di arrivare a un minimo in cui il pasto quotidiano è in quel momento di molto intensità. Ecco, fa paura perché questa situazione in cui lei descrive presuppone quasi una concertazione universale delle Nazioni Unite che stabiliscono delle politiche, ogni singolo Stato, ogni singola nazione, miranti, no, al raggiungimento di quello che lei descrive come cambio di situazioni, di comportamenti, eccetera. Questo non lo vedo attualmente, vedo invece appunto, mentre appunto i paesi progrediti hanno questa consapevolezza, altri popoli cercano invece appunto di raggiungere, se vogliamo, livelli di consumismo, non dico come i nostri, ma perlomeno così. Faccio un esempio così banale, in Cina 15 anni fa esistevano metto 1 milione di autovetture, attualmente sono 40 milioni di autovetture, aumentano in maniera esponenziale e raggiungeranno i 100 milioni nel giro di 3 anni. Questo è solo un piccolo esempio. L'Africa, per esempio, non è vero che è così immobile come a volte sembra, cioè, oggi in televisione sono immagini del Congo che sono strazianti come quelle del sud. Esistono realtà, faccio un'ipotesi, l'Angola, mio amico lavora in questo paese, dove dice che sta arrivando un benessere a livello così galoppante, no? Lui prima cosa che mi ha detto dice, ci si accorge di questo benessere perché la popolazione di Ruanda nel giro di 2 anni ha abbandonato per strada le vecchie macchine, perché l'automobile si stanno usando è uno insieme al telefonino, al cellulare, uno degli elementi di dire conseguimento di tutti gli altri. Abbandonato queste auto, che erano un primo esempio di benessere, e si sono tutti, hanno sostituito con dei SUV, no? Ora, faccio fatica a capire in che modo si può tradurre in fatti concreti, ma in tempi ragionevolmente veloci, quello che è il salvataggio di questa umanità, di questo sviluppo, di questa nave.
Chi, chi te lo dice? Chi sta crescendo che non deve crescere?
Beh,
la domanda
sì. Questo è il dramma. È un dramma anche quando parliamo di energia. Io mi faccio un po' di conti e le domande che faccio a chi mi parla ancora di questi scenari di crescita, dico, ma glielo vai a dire tu a 3 miliardi di persone? Almeno a 3 miliardi di persone vi aspettate, voi non crescete troppo perché se no noi non riusciamo a raddoppiare i nostri consumi. Cioè questa è la vera tragedia. Io allora mi pongo la questione, io penso che noi adesso abbiamo sufficienti conoscenze, addirittura gli organismi internazionali che hanno scritto bellissime parole sulla sostenibilità non messe in pratica sanno perfettamente quello che si deve fare, però anche se ci siamo autodefiniti Homo sapiens, non usiamo quella sapienza per organizzarci nei tempi rapidi necessari per questa trasformazione. Allora, purtroppo, cosa che io vorrei con tutto il cuore, tutta la forza che si evitasse, che si fosse un po' più saggi, io temo che si andrà avanti, spero, attraverso piccole crisi, spero non attraverso grosse crisi, perché vedo che l'ingegno umano si attiva soltanto nei momenti di difficoltà. È una drammatica constatazione, non è quello che io auspico, anzi tutta la mia vita professionale la dedico affinché questo non succeda, affinché si sia proattivi, si agisca prima, ma quello che posso immaginare io è che succeda questo, via via che si sviluppano le crisi, si cominciano a fare quelle cose che si è sempre detto di voler fare e non si è mai fatto. Cioè passare da un mondo che funziona con le fonti energetiche non rinnovabili, con le risorse rinnovabili, a un mondo che torni a funzionare come la biosfera con le risorse rinnovabili, significa anche concepire un'economia molto diversa da quella attuale. Non semplicemente faccio l'energia eolica invece della centrale a carbone, così non si va da nessuna parte, ma faccio quello che le risorse, questo è quello che fa la biosfera, quello che le risorse locali su quel territorio mi consentono di fare, e non faccio di più. E io sono convinto che con le conoscenze attuali che abbiamo riusciremo in questo sistema a produrre un benessere diverso ma altrettanto elevato come quello attuale e soprattutto permanente. Cioè documenti internazionali sulla sostenibilità parlano di regional mosaic approach, sviluppo a mosaico regionale, no? Non il regionalismo politico che non ci interessa, il regionalismo ecologico. Io sul mio territorio le risorse rinnovabili sono dovunque, ho il sole, ho il vento, la geotermia, che cosa ho? E su quel territorio pianifico le attività in base a quello che ho. Il mondo l'economia basata sulle risorse concentrate non rinnovabili concepisce questo schema, esattamente il contrario. Visto che sono risorse che io posso prendere e trasportare, il sole non me lo posso trasportare, dove ce l'ho lo devo usare. le prendo, me le trasporto, faccio quello che voglio, dove voglio, mi prendo quello che mi serve da qualsiasi angolo del mondo. Bisogna capovolgere questa logica e creare un mondo fatto a mosaico, in cui ogni territorio ha il suo sviluppo equilibrato in quell'ottica del climax, usa le risorse che c'è su quell'intero e sviluppa quei prodotti e quel benessere per quella popolazione che può essere sostenuta con quelle risorse disponibili. Questo è un mondo che può funzionare, però è una rivoluzione, a cui bisogna arrivare gradualmente. Mettersi adesso a dire, non so, invece di fare il faccio l'energia nucleare, non faccio l'energia solare, stiamo parlando di cose che stanno in schemi diversi, che non sono comparabili, come comparare le caciotte con le mele, sono cose che, diverse. E riguardano mondi diversi, bisogna costruire un sistema diverso soprattutto. E se siamo così intelligenti da farlo prima e non essere costretti a farlo dopo di fronte alle catastrofi, forse riusciamo a salvarci, ma anche senza affrontare grossi traumi.
Le cose da fare sono ovvie e semplici, non credo che i politici non le facciano perché non le sanno fare. Io penso che non le facciano perché ci sono dei poteri forti che determinano quello che c'è da fare. Questa è la mia impressione. Poi una cosa molto più a terra, devo sentire il suo parere. La legge europea e la legge italiana dice che la tassa dei rifiuti deve essere pagata a tariffa, non a tassa. Io penso che se pagata a tariffa, cioè in base a quello che uno conferisce, l'individuo è invogliato a produrre meno rifiuti. Se invece paga a tassa, è una tassa e quindi lui non è invogliato a scegliere i prodotti con meno eccetera eccetera.
Anche qui stiamo.
Perché in certi paesi, ad esempio il nostro, viene pagato iniquamente a tassa e non a tariffa? A me è una cosa iniqua.
È una cosa congeniale a un'economia del danno, quella che io chiamo l'economia del danno. Un'economia.
Perché i politici si ostinano ad applicare una cosa del genere. Quando è, io non lo capisco, perché non è solo una questione economica, è una questione che innesta un sistema virtuale di risparmio, la parola risparmio, che non esiste più.
Finché c'è un interesse grosso a smaltire, quindi a distruggere materiali che hanno ancora, come ho accennato, un grosso valore, perché sono costati energie, possono ancora restare all'interno del sistema in uno stato di utilità e continuare a creare benessere, finché c'è un grosso interesse economico a distruggere, si distruggerà e allora non ha senso la tariffa e si applica una tassa. Se si vuole entrare in un'economia in cui le cose hanno il loro valore, in quanto dotate di valore vengono mantenute in uno stato di utilità, allora si entra in quell'economia del benessere in cui entra in gioco anche la tariffa. Cioè, se io mi spiego meglio, un esempio che avevo fatto a cena prima, un chilogrammo di plastica per essere prodotto richiede 5 volte l'energia che si può ottenere bruciandolo. Allora perché lo devo bruciare se può durare anche 100 anni quel chilogrammo di plastica e mi fa risparmiare tutte le volte che lo riutilizzo 5 volte l'energia che posso ricavare una volta sola bruciandolo? E perché in Italia le Coca-Cola, le Fanta, tutte le stesse bevande che bevono gli svedesi le mettiamo nel PET che usiamo una volta e lo buttiamo via, mentre gli svedesi lo mettono nel polietilene rigido o nei policarbonati, fanno quelle bottiglie rigide che riutilizzano 20 volte, allora fate 5 volte per 20, risparmiano 100 volte l'energia che può essere ottenuta bruciandolo una volta sola. E invece in Italia si continua a propagandare come sistema utile per fini energetici, addirittura come fosse energie pulite e rinnovabili, bruciare i rifiuti. La grande e miracolosa soluzione dei rifiuti in Campania è promettere 5 inceneritori, non realizzare le raccolte differenziate, anche quello nel secondo momento, per far contenti, diciamo, rispettare almeno formalmente le regole europee. E quando si dice che si porta esempio la Germania, cioè abbiamo mandato i rifiuti dalla Campania alla Germania, dove ci guadagnano bruciandoli, cioè facendo energia. Vi siete chiesti perché i tedeschi bruciano i rifiuti della Campania e non dicono teneteveli? Perché i tedeschi hanno gli inceneritori vuoti, perché ormai sono più di 20 anni che non bruciano, bruciano sempre meno, riciclano sempre più, per cui possono prendersi i rifiuti di Napoli. E non solo, ma prima di bruciarli li selezionano ulteriormente e ricavano anche della materia, cosa che non dicono i nostri giornali. I rifiuti che arrivano, sono stati mandati dalla Campania in Germania, venivano prima vagliati meccanicamente per estrarre ancora materiali da riciclo e poi venivano bruciati. E questo è il nostro paese. Chiaro, entrare in una logica di sostenibilità significa anche coinvolgere i cittadini, responsabilizzarli e quindi anche introdurre meccanismi premianti. Oggi non c'è interesse a far questo, infatti la produzione di rifiuti, questo spreco di materia ed energia, aumenta, perché fa comodo che aumenti. Brescia, la città modello, è la città che produce più rifiuti d'Italia pro capite, perché il rifiuto è l'oggetto su cui lucra il gestore degli inceneritori di Brescia.
È l'ipotesi, un'amministrazione come quella di Fiorentina che decidesse di fare diverso, di entrare in questo, diciamo, in questo canale del fuoco, avrebbe delle possibilità o costa contro delle cose impossibili?
Perché cose impossibili? Ormai sono centinaia i comuni, piccoli, medi e anche grandi, almeno in parte. Parlo di parte della città di Torino, gran parte della città di Asti, di Bari, quindi anche grandi città che si dedicano alle raccolte porta a porta, quindi al riciclaggio, e sono cose che funzionano dal nord a sud. Ci sono addirittura dei comuni, perfino in Campania, che hanno raggiunto 70-75% di raccolte differenziate con le raccolte porta a porta. Sono cose che funzionano, e come? Tutto sta a creare quell'economia virtuosa che io chiamo l'economia del benessere, l'economia del riciclo, l'economia della prevenzione. Perfino a Roma si comincia a fare cose, a mio avviso, simboliche e ampiamente insufficienti, ma almeno si cominciano a vedere. Ci sono i produttori di latte che in alcune piazze portano il latte e lo vendono sfuso, direttamente dall'allevatore al consumatore, senza passare attraverso i Tetra Pak, le bottiglie di plastica, usa e getta, eccetera. Ognuno si porta la sua bottiglia pulita, la riempie e si porta il suo litro di latte a casa. Sono 2-3 piazze, sono una città di 3 milioni di abitanti, è nulla, è una goccia, però è un esempio. E sono cose che sono economiche, funzionano, ma bisogna anche investirci sopra. Quando si comincia a creare una filiera del riciclaggio, della prevenzione, significa mettere in gioco tutta una serie di soggetti per lo più piccoli, quindi tutte attività distribuite che purtroppo spesso non fanno lobby, non fanno massa critica, mentre la lobby dell'incenerimento è una lobby di grandi imprese, quindi ha molto più successo nell'influenzare la politica.
Abbiamo sconfinato sul tema che casualmente è quello della prossima appuntamento, quindi io faccio i complimenti a chi ha programmato queste serate, perché il professore del partito, citando l'Arlo, che noi abbiamo avuto la volta scorsa una conferenza di Bondi proprio sulla la teoria di Gaia, e adesso siamo venuti a parlare degli inceneritori, e mercoledì prossimo sarà una conferenza appunto contro il termovalorizzatore di Brescia, in cui verranno illustrate anche tutte queste esperienze virtuose di rifiuti zero, appunto sperimentate concretamente in piccoli comuni con la raccolta porta a porta. Si parlerà del trattamento biologico a freddo, che è l'alternativa concreta agli inceneritori, che è quella che appunto anche in Germania utilizzano furbamente i tedeschi, anziché bruciare la roba di Napoli la riciclano in questo modo. Quindi io direi di chiudere, che visto che è tardi, il professore domattina parte presto, vi do appuntamento a mercoledì prossimo alla Sala Botta Carpaneto, non qui, Prima però di lasciarvi andare, volevo dirvi un'ultima cosa su questo libro che abbiamo qui in vendita, che io vi consiglio vivamente. La parte più ostica del libro è quella sulla quale si è incentrato l'intervento del professore. Ribadisco che ci sono gli ultimi due capitoli che sono interessantissimi, sono pieni, sono pagine piene di etica, piene di responsabilità, e vi leggo soltanto il dato che mi ha colpito, che il dato sconvolgente, che diciamo che è quello che rimane non detto appunto al di sotto del mito della crescita, in cui il professore dice che le scarpe sportive vengono oggi cucite e incollate dalle manine in naturalmente callose di bambini costretti a lavorare 10-12 ore al giorno dietro miserevoli compensi. Nel 2004 erano 218 milioni i minorenni fra i 5 e i 17 anni costretti a lavorare, 126 milioni di loro svolgevano lavori pericolosi, 186 milioni di questi erano minori di 14 anni. Ecco, allora, questo ribadisce ancora una volta come sia assurdo, appunto, portare avanti un modello incentrato su questo mito della crescita, che abbiamo visto che è contro natura, che non trova riscontro nel modo in cui la vita sulla Terra, l'intero universo funziona, e che per di più paga prezzi di questo tipo. Questo è un buon motivo da dire ai cinesi, da dire alle economie emergenti, che appunto, che d'altra parte però non sono i cinesi che sfruttano questi bambini, sono poi dopo le multinazionali americane che vanno a... Ecco, quindi su questo vi ringrazio e appuntamento a mercoledì prossimo a Carpaneto alla sala 4.